Davide, a che punto siamo nell'impostare, nell'incanalare la nuova programmazione comunitaria?
Grazie Marco. Allora, io ho passato fortunatamente non tutta la mia domenica, ma una parte a mettere insieme i pezzi che, come sapete, quando si parla di programmazione, nuova programmazione dei fondi europei, i pezzi sono veramente tanti e a volte è necessario fermarsi un attimo e fare ricomposizione, perché si rischia di, oltre che di perdersi i pezzi, di non farli parlare tra di loro, e questo diventa complicato quando si viene al dunque, e siamo molto vicini al dunque. E allora mettendo insieme i pezzi, ho anche fatto un po' un calendario di massima di quello che dobbiamo fare noi, al di là di quello che accade un po' sulle nostre teste a Bruxelles. Partendo da un dato, e quindi poi andando a ritroso, e il dato che mi ha preoccupato un pochino è che la Commissione europea si aspetta di avere i POR pronti, quindi non approvati dalla Commissione, diciamo pronti per l'esame da parte della Commissione entro la primavera del 2020, che significa per me entro il 20 giugno del 2020. È veramente presto. È veramente presto. Da un lato è un bene, perché questo, se riusciamo a farcela, questo ci consentirà di partire veramente al 1° di gennaio 2021 con la nuova programmazione, ma è veramente presto. E adesso andando indietro capirete perché è presto, al di là del quasi un anno di lavoro, che uno dice un anno per scrivere i POR, il problema è che come sapete il Parlamento è stato appena eletto. Noi ci auspichiamo tutti che i mandati sul FESR e su FSE Plus, oltre che sul Regolamento Generale e CTE, siano confermati, e questa è il best case scenario, cioè quindi la situazione migliore. Se così fosse, si potrebbero aprire rapidamente i triloghi ufficiali. Dico ufficiali perché i triloghi stanno già lavorando informalmente, fortunatamente, e devo dire anche bene, soprattutto per la parte Consiglio-Commissione. Devo dire che il negoziato procede senza particolari criticità o messe di traverso e via discorrendo. Però ipotizziamo che appunto il Parlamento confermi i propri mandati, e tengo volutamente fuori la parte agricola, che ricordo l'agricoltura per il periodo 21-27 sta fuori dalla politica di coesione. Sta fuori dalla politica di coesione, che non significa che poi a livello di Stato membro o regioni non possa essere riassorbito per fare gli incastri. Però ad oggi non c'è una posizione del Parlamento, e il Regolamento Generale non si applica al FEASR, quindi questa cosa potrebbe creare dei problemi con gli incastri, se e quando vorremmo fare gli incastri. Non mi esprimo riguardo alla possibilità di avere il PSR nazionale, che ritengo una sciagura di dimensioni apocalittiche per le regioni, ma lì poi ciascuno la vede come ritiene. Senza dubbio, se così fosse, noi avremmo molte risorse umane di cui disporre su altri fondi, perché a quel punto, no? Avremmo molte meno cose da fare. E quindi probabilmente il nostro direttore dell'agricoltura sarebbe molto contento di una cosa del genere, sarebbe molto più sereno e tranquillo rispetto alle cose che deve fare e ai target che deve raggiungere. Tema risorse, ho parlato brevemente delle regole, c'è il tema delle risorse. risorse che non sono indifferenti rispetto alle regole, perché la dimensione della torta ha una ricaduta immediata su che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Quindi oggi i due negoziati viaggiano su binari separati, ma a un certo punto devono andare, come dire, le convergenze parallele non devono essere più parallele. Allora, ci aspettiamo, voi sapete che la Commissione a maggio del 2018 aveva fatto una proposta di quadro finanziario pluriennale 21-27 che valeva circa 1.135 miliardi di euro nel periodo. Ovviamente quando è uscita la proposta tutti gli Stati membri hanno in qualche modo protestato, erano troppi, troppo pochi, erano giusti ma suddivisi male, eccetera, no? Quindi questo sta anche poi nel gioco delle parti, ma in particolare i cosiddetti rigoristi, quindi i paesi del nord, avevano detto assolutamente, non se ne parla neanche, di salire sopra i 1.000 miliardi, cioè è una anche psicologicamente una roba che per noi non è accettabile. Ci aspettiamo che il 16 di settembre la presidenza finlandese faccia una proposta con i numeri, perché il negoziato sta andando avanti senza i numeri, quindi più qui meno là eccetera, ma i numeri ancora non si sono visti. Ci aspettiamo di vederli il 16 di settembre e ci aspettiamo una proposta intermedia tra quella dei rigoristi, cioè 1.000 miliardi, e quella della Commissione. Che cosa significa? Se è una proposta intermedia, ballano circa 70 miliardi. Questi 70 miliardi dove li si va a prendere? Ci sono tre candidati principali per contribuire al taglio: politica di coesione, Horizon e lo strumento per migration. Questi sono i tre candidati principali ad oggi, perché sono quelli che hanno le tasche più piene, non le tasche piene, ma rispetto agli altri le tasche più piene. E voi direte, e PAC? PAC no, PAC non sarà ulteriormente tagliata, intanto perché è già stata significativamente tagliata e anche perché la Francia ha detto in maniera categorica che per lei è la prima priorità. E quindi non accetterebbe nessun tipo di taglio ulteriore sulla PAC. Quindi è ragionevole, ovviamente stiamo, come dire, camminiamo sulle uova, stiamo facendo delle previsioni sulla base di come stanno andando avanti i negoziati. Per la cosa che ci interessa, e cioè eventuali ulteriori tagli alla coesione, che cosa significa per l'Italia? Per l'Italia è possibile immaginarsi che quel più 6% che l'Italia avrebbe dovuto recuperare con l'assetto proposto dalla Commissione si riduca o addirittura si azzeri. E questo perché? Perché evidentemente è più facile tagliare dove c'è un più rispetto a paesi come la Francia e la Germania, più la Germania della Francia, che hanno già contribuito in maniera significativa al taglio, che più o meno su tutto la partita è di circa il 10% della politica. Se le previsioni saranno rispettate, si inizia con i numeri il 16 di settembre, probabilmente riusciamo ad arrivare a una decisione al vertice di Bruxelles di dicembre. Bisognerà vedere il Parlamento cosa fa, perché il Parlamento ovviamente ha chiesto molti più soldi e via discorrendo, anche sui suoi mandati ha fatto delle richieste che, detto francamente, durante i triloghi e nell'assenza del Parlamento, perché non dimentichiamoci che i negoziati tra Commissione e Consiglio sono andati avanti. Il Parlamento praticamente da metà aprile non ha più fatto niente e adesso ricomincia adesso lentamente a capire dove si situa. E perché dico a capire? Hanno interrotto un lavoro, hanno detto no, perché Parlamento è significativamente rinnovato. Vi do un dato: la commissione EMPL, che è la commissione responsabile per l'FSE Plus, si è rinnovata del 95%, cioè degli scorsi membri di quella commissione ne sono rimasti 5, il rapporteur dell'FSE Plus non è stato neanche rieletto, quindi è evidente che ci sarà una fase di restart abbastanza problematica in Parlamento. Allora, dicevo, se il Parlamento approverà l'accordo degli Stati, è ragionevole immaginarci che noi per il 1 gennaio 2020 avremo le risorse, o meglio, avremo la decisione sulle risorse, ma non è finita lì, perché a quel punto dovremo iniziare il duro negoziato tra lo Stato e le regioni. Ovviamente parlo da regionale, e quindi per fare in modo che allo Stato vadano il minor numero di risorse possibili, non perché lo Stato è il male, perché lo Stato le spende male o non le spende, perché i PON hanno una performance che è neanche paragonabile a quella delle regioni, anche quelle peggiori, quindi è un problema anche di gestione, anzi essenzialmente di gestione. Chiuso il negoziato con lo Stato, quindi tot risorse gestite a livello nazionale, tot risorse gestite a livello regionale, ci sarà poi l'ulteriore negoziato tra di noi, e quindi cercheremo di scornarci il meno possibile e di essere anche veloci, ma con delle difficoltà che nell'attuale programmazione non c'erano e che in questa programmazione ci saranno, che sono date dal fatto che i limiti di concentrazione tematica, e parlo in particolar modo per il FEDR, ma anche l'FSE Plus li ha, anche se è più semplice lì, non saranno più a livello regionale ma saranno a livello nazionale. Che cosa significa? Significa che dovremmo andare in compensazione tra regioni. Ci sarà una regione che ha più esigenza di concentrare risorse su Smarter Europe. Come sapete, ci sono 5 obiettivi di policy a loro volta suddivisi in tutta una serie di obiettivi specifici. Ovviamente, mentre nel 14-20 ciascuna regione, rispettando le concentrazioni tematiche, era padrona di farsi le sue percentuali, adesso non lo siamo più. Cioè, il rispetto delle concentrazioni tematiche deve essere fatto a livello nazionale, quindi o si crea una camera di compensazione a livello nazionale oppure ci sarà anche questo ulteriore step di negoziato. Noi ci aspettiamo di avere la chiusura del negoziato entro, diciamo, aprile, fine aprile del 2020. Nel frattempo che cosa succede? Nel frattempo è già partito da giugno il lavoro sull'accordo di partenariato, che la Commissione ha chiesto di avere chiuso, quindi l'accordo di partenariato pronto da sottoscrivere da Stato e Commissione entro marzo 2020. L'accordo di partenariato è il quadro di riferimento che ogni programmazione regionale e nazionale dovrà avere. Allora, se mettiamo insieme i pezzi, quindi la definizione definitiva delle risorse, stimiamo che ce l'avremo più o meno per aprile, l'accordo di partenariato ce l'abbiamo per marzo, dobbiamo fare i core entro giugno, è ovvio che se noi aspettiamo di avere tutto consolidato, i core entro giugno neanche con la bacchetta magica riusciamo a farlo. Quindi l'elemento di complicazione e di difficoltà, quello vi dicevo, dovremmo camminare sulle uova, e che noi dobbiamo cominciare a scrivere i POR senza avere i dati certi e chiusi, quindi dovremmo stare sempre in una situazione di progressivo assestamento, non l'assestamento del bilancio, ma di stare sempre con la matita in mano fino quasi all'ultimo giorno per mettere a posto le cose.